la genetica umana e l'eterno ritorno delle razze di Elena Canadelli. Nonostante sia biologicamente errato parlare di razze umane, nell'era post-genomica l'impiego del termine razza come categoria biologica applicata alla specie umana è cresciuto. Un recente articolo uscito su Science a firma di 4 studiosi statunitensi chiede a gran voce di estromettere questo concetto dalla genetica umana, invitando la comunità scientifica a riflettere con più rigore su questi temi. Al di là di importanti conseguenze socio-economiche, la questione aperta della razza rischia infatti di compromettere la nostra comprensione della diversità genetica umana. Nel dibattito scientifico alcune idee fanno fatica a scomparire, nonostante le evidenze raccolte contro di esse. Si è convinti di averle smantellate una volta per tutte e loro invece rientrano dalla porta di servizio, o forse non se ne erano mai andate. È questo il caso delle razze nello studio della diversità genetica umana. Pagine e pagine sono state scritte sull'origine, l'evoluzione, la pericolosità e l'inutilità di questo concetto. Per limitarsi al Novecento, basti ricordare i lavori del genetista ed evoluzionista Theodosius Dobzhansky sul fronte biologico e quelli dell'antropologo francese Claude Lévi-Strauss sul fronte dell'antropologia culturale. Già nel 1942 l'antropologo Ashley Montagu aveva definita uno dei miti più pericolosi elaborati dall'essere umano. Nel 1950, pochi anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la dichiarazione sulla razza stilata a Parigi dall'UNESCO puntava a fare ordine sulla questione, con la consapevolezza che i confini tra biologia, cultura e politica erano ormai indissolubilmente e tragicamente intrecciati tra loro. Tutto a posto allora. Stando a un articolo uscito poche settimane fa su Science, sembrerebbe proprio di no. A firmarlo sono 4 studiosi statunitensi esperti in materia: Michel Udell, professore di salute pubblica alla Drexel University, già autore per la Columbia University Press del libro Race Unmasked, Biology and Race in the 20th Century 2014, la sociologa Dorothy Roberts e la genetista Sarah Tiskoff dell'Università della Pennsylvania, insieme a Rob Desalle dell'American Museum of Natural History di New York, esperto di genomica e sistematica molecolare, oltre che curatore di una mostra sul cervello arrivata nel 2013 anche in Italia. Non è la prima volta che genetisti di popolazione, antropologi molecolari e biologi evoluzionisti prendono la parola per estromettere, taking out, la razza dalla genetica umana, come recita in maniera efficace il titolo dell'articolo. Per limitarci all'Italia, si pensi per esempio all'appello rivolto qualche tempo fa alle massime autorità dello Stato da Gianfranco Biondi e Olga Richards per l'abolizione del termine razza dalla Costituzione italiana. Leggendo l'articolo non si può fare a meno di chiedersi perché il concetto di razza applicato alla diversità genetica umana continui oggi a fare discutere biologi e genetisti. Perché, insomma, non è stato messo in soffitta tra i ferri vecchi della ricerca biologica, come il flogisto della chimica o il preformismo dell'embriologia. Il terreno è quanto mai scivoloso e, che piaccia o no, obbliga il mondo della scienza a fare i conti con questioni sociali e culturali di primo piano, dai diritti civili alle diseguaglianze a cui vanno incontro certi gruppi umani rispetto ad altri, per esempio nelle questioni riguardanti la salute pubblica. Non bisogna infatti dimenticare che sull'esistenza di ipotetiche razze umane biologicamente e geneticamente determinate si sono giocate e si giocano battaglie sociali, politiche, economiche, culturali che vanno al di là dell'ambito scientifico. È questo il caso del recente revival di certa antropologia medica e medicina razziale negli Stati Uniti. Il dibattito non è nuovo. Sull'infondatezza biologica del concetto di razza umana aveva insistito già nel 1935 il genetista Julian Huxley nel libro Noi Europei, un'indagine sul problema razziale scritto in collaborazione con l'etnologo Alfred Haddon e altri, senza dimenticare gli importanti contributi di Dobzhansky, ricordato più volte anche nel corso dell'articolo Frank Livingstone, Richard Lewontin e Luigi Luca Cavalli Sforza. Del resto, già Darwin nell'Origine dell'Uomo 1871, mentre spiegava la diversità umana principalmente attraverso le dinamiche della selezione sessuale, non poteva non riscontrare la più grande varietà di giudizi in materia di numero delle razze e quanto fosse difficile stabilire chiari caratteri distintivi tra esse. Lui, che aveva allenato i suoi occhi a osservare crostacei altamente variabili come i cirripedi. Il termine razza, sottospecie o varietà geografica è usato oggi in biologia per definire gruppi di individui distinti nel genotipo e nel fenotipo all'interno di una stessa specie, che sono fecondi tra loro. Ernst Mayr, uno dei maggiori biologi evoluzionisti del Novecento, distingueva a questo proposito tra specie in cui le caratteristiche degli individui variano gradualmente nello spazio geografico e specie nelle quali si riscontrano nette differenze biologiche fra gruppi separati da confini. Solo nel secondo caso si può parlare di sottospecie o razze. La genetica di popolazioni e lo studio dell'evoluzione umana hanno dimostrato che in virtù della sua storia filogenetica recente e dell'assenza di barriere tra le popolazioni umane, che ha portato al mescolamento di geni più che all'isolamento riproduttivo, Homo sapiens non rientra in quest'ultimo caso. Come ha spiegato il genetista dell'Università di Ferrara Guido Barbugiani in libri come L'invenzione della razza, capire la biodiversità umana 2006, la nostra è una specie recente, molto mobile, fertile e promiscua, discendente da un piccolo gruppo iniziale, che nacque in Africa meno di 200.000 anni fa e che da lì ha colonizzato tutto il pianeta. È dunque biologicamente errato parlare di razze umane, non c'è stato né il tempo né lo spazio perché si sviluppassero. Come ogni specie giovane, Homo sapiens presenta una forte uniformità genetica di fondo. I continenti sono geneticamente poco differenziati tra loro, mentre all'interno di ogni popolazione e massimamente in Africa troviamo una fetta molto ampia della diversità genetica mondiale. In media ci sono differenze più grandi fra due africani che fra europei e asiatici. Per dirla con il motto coniato qualche anno fa dal genetista francese André Langaney, per la genetica siamo tutti parenti, tutti differenti. Se le cose stanno così, è lecito domandarsi perché oggi si continui a discutere di razza dentro e fuori la comunità scientifica. A maggior ragione se si pensa che nei primi anni 2000, in seguito al sequenziamento del genoma umano, alcuni scienziati chiedevano l'abbandono dell'uso del termine razza nella ricerca genetica, rivelatosi infondato. Al contrario, nell'era post-genomica l'impiego di questo termine come categoria biologica applicata alla specie umana è cresciuto, non diminuito. Udell e colleghi riassumono con lucidità le differenti posizioni in campo. Alcuni, come il biologo dell'Università della California Esteban González Burchard, sostengono l'utilità delle categorie razziali ed etniche per la ricerca clinica ed epidemiologica, fondamentali a loro dire per comprendere i rischi genetici e ambientali a cui vanno incontro determinati gruppi umani. Per scienziati come Yambatsi Banda dell'Università della California o come il medico del Massachusetts General Hospital Camille e Poe e colleghi, la razza sarebbe ancora il miglior mezzo a nostra disposizione per esaminare la diversità genetica umana, come mostrerebbero per esempio alcuni dati sulle differenze dei livelli di vitamina D negli americani neri e in quelli bianchi. Sarebbe interessante capire quale definizione di bianco e nero abbiano utilizzato i ricercatori per raccogliere i propri dati. Altri, come David Serre e Svante del Max Planck Institute di Lipsia, uno dei maggiori centri di antropologia evoluzionistica al mondo, hanno invece concluso che il concetto di razza non è né rilevante né accurato per mappare la diversità genetica umana. Infine, vi è chi, come il gruppo di ricercatori del Craig Venter Institute in Maryland, ha sostenuto che in materia di farmaci predizioni cliniche basate sulla razza sono discutibili data la natura eterogenea dei gruppi razziali, suggerendo piuttosto di lavorare sulla genomica del singolo individuo. Tra i genetisti convinti dell'esistenza biologica delle razze vi è poi chi ha creduto di risolvere la questione affermando che l'esistenza delle razze, intese come predisposizioni biologiche innate, non sarebbe di per sé una ragione per essere razzisti. Il trucco, quindi, consisterebbe semplicemente nel tenere separate la dimensione biologica, appannaggio della scienza, da quella sociale. Più facile a dirsi che a farsi quando si parla di gruppi umani. Il panorama, anche terminologico, è tutt'altro che chiaro. Secondo gli autori dell'articolo di Science, il problema è stato sottovalutato per troppo tempo dalla comunità scientifica ed è diventato più drammatico da quando la genetica a larga scala ha iniziato a utilizzare il concetto di razza per scremare l'ingente mole di dati raccolti. Per Udell e colleghi la questione continua a essere mal posta. Quando si parla di genetica umana, infatti, è necessario separare l'ancestry, la singola storia genealogica di ognuno di noi, dalla categoria tassonomica di razza. Se la discendenza è una questione privata di relazioni tra individui, io, i miei genitori, i miei nonni, e così via, la razza chiama in causa una tassonomia basata su un'ipotetica appartenenza a priori di un individuo a un determinato gruppo umano geograficamente circoscritto e socialmente caratterizzato in base ad alcuni caratteri, come il colore della pelle. Oggi conosciamo bene quali siano i rischi di questo secondo approccio, che nel corso del tempo ha portato con sé una pericolosa gerarchizzazione degli esseri umani. E del resto, già alcuni naturalisti del Settecento, come Johann Friedrich Blumenbach, sul tema delle varietà umane avevano sottolineato la difficoltà di tracciare confini necessariamente arbitrari, date le differenze impercettibili e graduali osservabili tra i diversi individui. Lontano da certi dibattiti ideologici novecenteschi, oggi l'attenzione per le razze sembra riguardare prevalentemente la ricerca medica e clinica su temi centrali come quello della salute. Gli scienziati lavorano sulle differenze tra gruppi esistenti a livello di popolazione allo scopo di comprendere l'evoluzione umana, i fattori genetici di rischio delle malattie e individuare cure adeguate. Se questi sono gli obiettivi, dove sta il problema? Le risposte di Udell e colleghi sono diverse. In primo luogo, gli studi filogenetici e di genetica di popolazione non consentono di classificare a priori i membri di Homo sapiens in razze, come avviene normalmente in specie altamente incrociate. Inoltre, gruppi che sembrano ben circoscrivibili sono in realtà geneticamente compositi, dato che non sono state riscontrate importanti differenze genetiche al loro interno, come dimostrato nell'articolo di Serre e sopracitato. Trascurare questi dati può comportare una diagnosi errata, come è avvenuto con le emoglobinopatie, considerate tipiche dei neri, la talassemia, considerata una patologia mediterranea, o la fibrosi cistica, mal diagnosticata in popolazioni di origine africana perché considerata una malattia dei bianchi. Vi è poi un altro aspetto, non meno importante, legato al dibattito pubblico su questi temi. Basti pensare al riferimento fuorviante al concetto di razza per fare marketing sui farmaci, un fenomeno in costante crescita specialmente negli Stati Uniti. celebre è il caso del BDL, un farmaco per curare l'insufficienza cardiaca. A differenza dei medicinali standard, che si rivolgono alla popolazione in generale, il BDL è stato proposto per curare un gruppo etnico specifico, gli afroamericani. Questo tipo di cure, che puntano a conquistare una specifica fetta di mercato, si basano sulla credenza scientificamente infondata che gli afroamericani costituiscano un gruppo biologico e genetico discreto. L'individuazione di eventuali caratteristiche genetiche, per esempio maggiore predisposizione a certe malattie, in quella popolazione non sarebbe sufficiente per definirla una razza e dunque non avrebbe senso definire gli eventuali farmaci come razziali. Come scriveva già nel 2004 Francis Collins del National Human Genome Research Institute di Bethesda in Maryland, se si resta attaccati ai concetti di razza ed etnicità non si comprendono i molteplici fattori ambientali e genetici alla base delle malattie, in cui rientrano anche lo status socio-economico, l'educazione e l'accesso alle cure mediche. L'utilizzo poco chiaro e ambiguo del termine razza nel dibattito genetico alimenta inoltre credenze razziste, obbligando in alcuni casi genetisti e biologi a prendere pubblicamente posizione. È avvenuto per esempio nell'agosto 2014, quando sulle pagine del New York Times un gruppo di oltre 100 genetisti di popolazione e biologi evoluzionisti, capeggiati da Graham Cope dell'Università della California, ha pubblicato una lettera per ribadire che le loro ricerche non forniscono una base genetica alle differenze sociali tra gruppi umani. Cope e colleghi si riferivano all'articolo di David Dobbs del 10 luglio, in cui il giornalista sosteneva giustamente che il libro che stava recensendo, a firma del giornalista scientifico Nicholas Wade, A Troublesome Inheritance, Genes, Race and Human History, applicasse indebitamente ricerche genetiche a questioni socio-economiche come la misurazione del quoziente intellettivo. Echi del dibattito originato dal controverso libro di Wade, recentemente tradotto in italiano per Codice Edizioni, si ritrovano anche in Italia, dove è stato duramente, e giustamente, criticato da Barbugiani. Sulle razze e sulla diversità umana, la biologia sembra dunque ancora imprigionata nel paradosso che una cinquantina di anni fa aveva attanagliato anche Dobzhansky. Utile strumento o marker troppo impreciso per chiarire la relazione tra discendenza e genetica. Mentre si cerca di risolvere la questione, gli autori dell'articolo suggeriscono di lavorare almeno sul linguaggio. Società scientifiche e riviste specializzate dovrebbero incoraggiare l'uso di termini come ancestri o popolazione, invitando gli autori a definire meglio le variabili considerate. Alcuni, come Stefanie M. Fullerton dell'Università di Washington, Seattle, o Lundy Brown della Brown University, con il caso dell'Africa degli anni 30 e 40 del Novecento, hanno fatto notare che cambiare la terminologia non risolve il problema se non si cambia la concezione razziale che ne sta alla base. Vero, ma, come affermava Nanni Moretti in una celebre scena del film Palombella Rossa, le parole sono importanti anche in biologia. Il linguaggio ha un impatto decisivo su come il pubblico, compresi gli stessi scienziati, affronta il tema della diversità umana nelle sue implicazioni mediche, sociali ed economiche. Lo argomentano bene i sociologi statunitensi Carson, Baird e Matthew Hughey in un articolo pubblicato pochi mesi fa. Qui denunciano il rischio di cadere nell'essenzialismo della razza, di credere che le razze esistano veramente là fuori, determinate dai nostri geni, in una forma triviale di determinismo biologico. Riflettere e chiarire la terminologia contribuirebbe quindi a lanciare un messaggio importante, perché sulla diversità genetica umana è facile prestare il fianco a manipolazioni o letture ideologiche. L'articolo di Science dimostra che il dibattito sulle razze non è per nulla superato, soprattutto negli Stati Uniti. Per Udell e colleghi, però, è tempo che i biologi trovino una soluzione migliore se non vogliono precludersi la comprensione della storia evolutiva e della diversità genetica umana. Per questo chiedono a gran voce un tavolo di lavoro e di confronto in cui riunire esperti delle scienze biologiche, sociali e umane sotto l'egida delle principali accademie scientifiche statunitensi, con l'obiettivo di superare l'uso classificatorio del termine razza umana nella ricerca di base e in quella clinica. Come sostenevano Richards, Cooper e colleghi, in risposta alle posizioni pro razza di Esteban González Burchard, più che all'avanzamento della genomica, la categoria di razza sembra rispondere a una credenza atavica che le popolazioni umane non siano solamente organizzate, ma ordinate. Al di là del politicamente corretto, dunque, se trascurata la questione aperta della razza rischia di minare in profondità lo studio futuro della diversità genetica umana.